Letture della messa di oggi ci aiutano ad entrare nel tema di questi giorni, il tema della preparazione e la comprensione più profonda dell'anno dedicato alla misericordia divina. Il libro di Isaia ci parla di questo contrasto. Si parla che dice il profeta: ancora un po' il Libano si cambierà in un frutteto, gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i poveri gioiranno del Santo di Israele. Sempre c'è questo contrasto tra il premio promesso e le condizioni di miseria da cui si parte. Il tiranno non sarà più. Saranno eliminati quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli. E così anche il Vangelo ci parla di questi due ciechi che continuano a gridare al Signore di avere misericordia, di avere pietà di loro. E il Signore sembra non ascoltarli, fin quando vengono invitati ad avvicinarsi a Gesù e invitati ad avvicinarsi a Gesù e a manifestare il significato autentico della loro fede, che non è semplicemente quindi guarire, ma è credere. Non nella guarigione, ma in Cristo. Ecco questo balzo che bisogna fare ogni volta per non ridurci semplicemente alle cose che ci servono. Non ridurre quel richiamo a raggiungere certi obiettivi che ci sembrano assolutamente indispensabili, tanto da levarci la pace. E il Signore dice: sia fatto a voi secondo la vostra fede, non secondo le vostre necessità, ma secondo la vostra fede. E poi invita questi guariti a non divulgare. È interessante anche questo. Questo modo di fare baccano intorno ad un fatto straordinario, che riduce l'intervento divino ad un po' di baccano. Morghella scrisse quel libro, quel foglietto sulla Pasqua, dicendo che Gesù non va in piazza. ma si manifesta alle persone che poi devono cominciare a costituire questa catena. Pure apparentemente totalmente inadeguate al compito. Quindi, ecco, come fondamento di questo processo c'è il fatto che Dio ci ama. E dice lo stesso nella prima lettera di San Giovanni: noi amiamo perché Dio ci ha amati per primo. Per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come è Lui, così siamo noi, nel mondo. Nell'amore non c'è timore, non c'è ansia, non c'è difesa. Al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone il castigo. E chi teme non raggiunge il giusto equilibrio dell'amore. Per lui l'amore è ancora molto lontano da raggiungersi. Ecco, fratello mio, credo che possiamo considerare tutto questo. Quindi Dio ci ama, ci ha amato per primo, prima ancora di conoscerci. Dio ci ama prima e poi ci conosce. Così come succede nell'amore umano. Non si può giungere all'amore semplicemente dopo una valutazione oggettiva e razionale di una serie di dati che mi spingono a considerare che è giusto amare. L'amore va oltre la giustizia. Dio ci ha amato per primo e poi in qualche modo ci ha voluti. È interessante quindi considerare questo richiamo che da parte nostra si mette in gioco attraverso anche la corrispondenza ad un progetto divino. La vocazione è esattamente la scoperta di questa risposta ad un abisso di inadeguatezze, di inadempienze, di un male profondo di cui ci hanno parlato, ed è interessante andare a fondo a questa consapevolezza. Diceva il vescovo di l'arcivescovo di Vienna, Schönbrunn, diceva: la questione del male, quello personale di ognuno, che si somma a quello di altri, provocando a quello degli altri, provocando nella storia ondate indescrivibili di violenza, dolore, miseria. Ed è interessante mettere a fuoco anche tutto quello che si è verificato, quello che è stata la storia personale di Giovanni Paolo II e quello che in qualche modo ci aiuta a comprendere il significato anche della nostra vita, della nostra stessa chiamata ad un progetto. La nostra stessa chiamata ad un progetto parte dalla consapevolezza dei nostri limiti, delle nostre mancanze, di quei difetti che ci portiamo dietro da tempo e che si collegano con quel processo di maturazione che dobbiamo riscoprire. Anche Giovanni Paolo II diceva in una certa circostanza che proprio le persone che hanno più bisogno di noi, di me, sono le persone delle quali io ho più bisogno. E c'è una stretta relazione, quindi non possiamo rimanere ai margini a fare lezioni, a ridurci ad una serie di lezioni che dobbiamo dare. Non basta. C'è bisogno quindi di entrare nell'intimità delle persone che abbiamo accanto. E c'è bisogno quindi di comprendere il significato vero di questo bisogno. E questo bisogno reciproco risulta evidente a volte, altre volte no, e da parte nostra ci viene chiesto quindi di seminare costantemente, così come Gesù fa, come vediamo nel Vangelo della Messa di oggi, con questi due ciechi che gli gridano dietro e a cui non risponde fin quando non è il momento giusto di metterli a confronto con la propria disponibilità a giungere a contatto con la loro vocazione, che significherà quindi un cammino che parte dalla loro conversione. Non si parte quindi semplicemente dalla ricerca di fare il bene, dall'affannosa ricerca di fare il bene. Ciascuno di noi deve giungere fino a quelle profondità della constatazione, della consapevolezza dei propri limiti. Non possiamo metterci su una cattedra. Dobbiamo scoprire, siamo invitati a scoprire, è augurabile che scopriamo, invece la profonda limitatezza della nostra condizione. Si parte dall'umiltà. Si semina senza un diritto a un riscontro, nel confronto con la verità che vado scoprendo, e a volte la risposta si fa attendere. Ecco le tragedie della pretesa di un risultato che non giunge. È stato sempre così, lo sappiamo, dalla stessa vita di tua, Gesù. Alcuni sì, la stragrande maggioranza no. I martiri, i santi, ecco, sempre il cardinale diceva, l'arcivescovo di Vienna, diceva che la prova che la misericordia non è qualcosa di semplice, di facile, di zuccherino, diceva lui, di zuccheroso. E la prova che invece la misericordia è costato tanto è il prezzo della misericordia, che richiede il dono totale di sé, il dono totale della vita. Misericordia è che Dio prende su di sé tutto il peso del male. Per questo Giovanni Paolo II diceva che solo la misericordia di Dio mette un limite, mette un freno al male. Ma quindi che la misericordia è la suprema giustizia. È Dio che fa giustizia. E proprio per questo la giustizia umana teme la giustizia divina. La giustizia umana, che si ferma soltanto ai dati di fatto, teme una giustizia che vada in profondità, che richiede quindi il completamento che la misericordia provoca. Si scopre quindi una luce a causa proprio, diceva in un filmato a Giovanni Paolo II, che raccontava ai giovani la storia della sua vita, si scopre una luce a causa di queste tenebre. La luce viene fuori proprio dalle tenebre. Non ci può essere luce se non nella profondità della tenebra. E anche si vedeva l'intreccio nella storia recente del XX secolo, e il collegamento di Cracovia, Vagevnitsi e Auschwitz a due passi, la più alta densità di male è vertice, richiede dall'altra parte un vertice di santità che esplosa in tutto il mondo proprio a partire da una suorina insignificante, apparentemente insignificante, di cui Dio si serve per manifestare questo richiamo alla misericordia. Il mondo non avrà pace fin quando non scoprirà il tesoro della divina misericordia. Non avrà pace. E per questo si collega a questa storia, la storia di Giovanni Paolo II, che è partito dalla condizione di un giovane studioso, che è passato attraverso vicende personali che si collegano strettamente l'anno dopo della morte di Suor Faustina. Lui andava in quella chiesa dove c'era il deposito della Divina Misericordia e lì ha cominciato a scoprirne tutto il significato di questo deposito. Questo collegamento che poi giunge fino a richieste sempre più esigenti nei confronti di quest'uomo, che poi diventa un altavoce, un altoparlante per il mondo intero. Contro ogni apparente e significativo ostacolo che è stato messo da questo processo. Allora siamo invitati pertanto a riscoprire da parte nostra il progetto che riguarda ciascuno di noi. Fratello mio, che cosa vuol dire? Vuol dire la nostra lotta personale, vuol dire il nostro modo di farci seguire nel colloquio, che è un momento importante della nostra settimana, della nostra vita. E scoprire quindi la nostra lotta personale, che richiede una donazione piena, richiede lo stesso processo che riguarda tutte le membra di Cristo. Non possiamo pertanto dare un po' per scontato tutto questo. C'è un richiamo a metterci in gioco, così come è successo nella vita di Giovanni Paolo II, così come è successo nella vita di nostro padre, fino alle ultime conseguenze. Ciascuno di noi è invitato a riscoprire un'avventura divina che parte dalle profondità, dall'abisso di un male che è la propria inadeguatezza. Ma non soltanto la propria, ma anche dal mondo che lo circonda. E quindi anche delle opportunità apostoliche che aspettano. Aspettano a volte la consapevolezza da parte nostra che siamo strumenti, che non possiamo perdere tempo, che non possiamo ridurci semplicemente alla constatazione che ci sono difficoltà, che ci sono a volte sofferenze umane, a volte dentro di noi, a volte intorno a noi. Non possiamo fermarci così quasi inebetiti di fronte alla constatazione di questi limiti. Non possiamo. Perlomeno è augurabile che non lo facciamo. È auspicabile che guardiamo oltre, che ci mettiamo a confronto con questa avventura che parte dalla risposta generosa che ciascuno di noi può dare. Signore, Tu ci hai dato l'esempio. Tu ci hai dato l'esempio in una materializzazione del progetto divino che è l'incarnazione, il progetto misericordioso della redenzione si realizza proprio lì, nell'incarnazione e nella messa in gioco con le persone che hai avuto accanto. E con le persone che attualmente, come in tutte le epoche, si sono fatte portavoci di questo messaggio. Per il mondo circostante è difficile. A volte ci rendiamo conto che è molto difficile. La tentazione di risolvere tutto come una splendida organizzazione esterna è sempre lì. La tecnica che risolve i problemi del cuore, una tecnica che diventa semplicemente lacerazione della persona, che non è fatta soltanto di tecniche o di relazioni, ma è fatta di un cuore, è fatta di un incontro personale con Te, Signore, è fatta con una ricchezza interiore che può essere messa in gioco, e che non può pretendere i risultati scontati, si fa così. Ha bisogno di una resa nei confronti di una luce che non ci appartiene, alla quale ci abbeveriamo, alla quale ci colleghiamo attraverso le fonti che abbiamo a disposizione, di una formazione oggettiva e di una formazione soggettiva nella situazione concreta nella quale ci troviamo in questa casa con le persone con le quali entriamo in contatto e che nella misura in cui pretendiamo risultati si trasformano in oggetti che poi diventano senza senso. Quella pretesa di una madre che pretende dai propri figli una risposta che sia semplicemente obbedire al proprio progetto per il figlio. Ma molto spesso il figlio ha un altro piano a cui corrispondere. Per questo molto spesso c'è bisogno di un distacco da quel cordone ombelicale. È interessante vedere come anche nella festa della memoria di oggi San Giovanni Damasceno, dottore della Chiesa, ci viene dato, nato a Damasco, in Siria, nel 676, nella seconda metà del VII secolo, sotto la dominazione araba, San Giovanni ricopre le cariche, alte cariche di governo, rette da un califfo di quella città, da un prefetto arabo, da cui Giovanni, colto, brillante, intelligente, divenne consigliere e amico. E il futuro santo venne nominato Gran Visir. E in quegli anni, da Costantinopoli, l'imperatore Leone III decretò l'iconoclastia, cioè la distruzione dissennata e sacrilega delle immagini sacre. E proteste da parte di Roma, da Gerusalemme, da Damasco, e neanche il Gran Visir agisce in questo modo, per cui poi dopo viene attaccato e viene condannato. Per questo oggi gli staremo accanto durante la celebrazione di questa messa, e per sentire la responsabilità anche di una luce soprannaturale, di una fede che passa e che è passata anche attraverso il suo sacrificio personale. E, è interessante riscoprire un po' questa chiamata divina. Questo si è verificato nella vita della storia della Chiesa e non c'è altra possibilità di una riscoperta di un amore divino che ci viene manifestato. Dio ci ha amato per primo perché Lui ci ha amati prima ancora di concepirci, di pensare a noi. E anche da parte nostra ci viene chiesto di fare altrettanto, credere nelle conversioni, nei cambi delle persone che abbiamo accanto, passando attraverso l'amore anche per quelle condizioni a volte poco comprensibili e poco gradevoli, anche delle condizioni da cui a volte si parte, di difetti che a volte vengono considerati come inaccettabili. L'aprirsi di una misericordia inesauribile precedono di un soffio lo spalancarsi di abissi di male che si scoprono e si riscoprono nel cuore anche delle persone che abbiamo accanto, tanta lontananza, a volte male positivo, a volte indifferenza che si nota. E allora la Madonna è stata vicina a Gesù, che dalla croce ha affidato ciascuno di noi a lei, lei a ciascuno di noi. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti. Noi non possiamo trovare una strada più semplice, se non quella che passa attraverso l'esempio che tu, Gesù, ci hai dato, e attraverso i canali che abbiamo a disposizione. Che Maria ci aiuti a sentire questa responsabilità per non perdere neanche un'opportunità nelle occasioni apostoliche che ci vengono offerte attraverso le nostre capacità, la nostra vita concreta, attraverso i nostri incontri e attraverso la nostra capacità di amicizia e di amore.